Capitolo quarto. Lo zio e Nicola, per acciuffar senza indugio la fortuna, fanno una visita al signor Walkford Squeers, l'insegnante del Yorkshire. Monte di neve. I tranquilli abitanti delle cittadine lontane che veggono queste abbaglianti parole in tutta la leggibilità delle lettere dorate e dell'ombreggiatura scura sulle diligenze che viaggiano a nord di Londra, come immaginano che sia questo monte di neve? Tutti hanno qualche vaga e indefinita nozione d'un luogo il cui nome hanno spesso innanzi agli occhi e spesso nelle orecchie, e che vasto numero di bizzarre idee deve fluttuare continuamente intorno a questo stesso monte di neve. Il nome è bene adatto. Monte di neve, e poi monte di neve insieme con una testa di saraceno, ci richiama con la sua duplice associazione di idee un non so che d'aspro e di fiero. Un tratto desolato di campagna brulla, aperta alle gelide raffiche e alle fiere tormente invernali, una landa triste, fredda e buia, solitaria di giorno e appena degna di esser ricordata dalle persone oneste la notte. Un luogo che i viaggiatori solinghi evitano e che i più terribili grassatori designano per le loro assemblee. Questo o qualcosa di simile, crediamo debba essere il concetto più diffuso di monte di neve in quelle remote parti rurali attraverso le quali la testa di saraceno, come un triste fantasma, passa ogni giorno e ogni notte con misteriosa e spettrale puntualità, correndo rapida e precipitosa in ogni stagione con l'aria di muovere una sfida agli stessi elementi. La realtà è piuttosto diversa, ma pure da non essere negletta. Lì, nello stesso cuore di Londra, nel vivo centro degli affari e della maggiore animazione, sta la prigione di Newgate, come per frenare le correnti gigantesche di vita che vi affluiscono continuamente da tutte le parti e si incontrano sotto le sue mura. E in quell'arteria gremita di folla, sulla quale essa guarda con così fosco cipiglio, a pochi metri dalle case squallide e barcollanti, nello stesso punto nel quale i rivenditori di zuppa e di pesce fritto e di frutta avariate conducono ora il loro commercio, dozzine di esseri umani, fra un coro di grida di fronte al quale è nulla anche il tumulto d'una grande città, 4, 6 o anche 8 persone ancor sane venivano soppresse tutte insieme violentemente e rapidamente dal mondo, in una scena che era resa ancora più terribile da tanto rigoglio di vita umana sotto gli occhi dei curiosi che lucevano dalle finestre, dai tetti, dai muri e dai pilastri. E mentre nella calca dei visi bianchi, volti all'insù, lo sciagurato morente, nel suo ultimo sguardo di angoscia, non ne incontrava uno, neppur uno, che portasse l'impronta della compassione e della pietà. Accanto alla prigione, quindi anche nei pressi di Smithfield e della borsa e del traffico e del trambusto del centro londinese, e appunto in quella precisa parte di Monte di Neve, dove i cavalli degli omnibus si dirigono a Oriente, proponendosi seriamente di cadere a bella posta, e dove i cavalli delle carrozze d'annolo che si dirigono a Ponente non di rado cadono per disgrazia, c'è il cortile dell'albergo alla testa di saraceno, con l'ingresso vigilato da 2 teste e 4 spalle di saraceni. Una volta era orgoglio e gloria degli spiriti eletti della metropoli calar giù di notte le 2 teste e le spalle dei 2 saraceni, ma per qualche tempo sono rimaste in calma indisturbata, forse perché questa specie di tiri è ora limitata alla parrocchia di San Giacomo, dove si preferiscono, come più portatili, i martelli delle porte e i fili di ferro dei campanelli, che si considera siano adatti a sostituire gli stuzzicadenti. Sia questa o no la ragione, il fatto sta che le 2 teste di saraceno ci sono ancora col loro cipiglio, all'uno e all'altro lato dell'ingresso. L'albergo stesso, ornato di un'altra testa di saraceno, vi guarda accigliato dal fondo del cortile, mentre dal cassetto posteriore di tutte le diligenze rosse che vi sono schierate spicca una piccola testa di saraceno con una espressione gemella della testa di saraceno grande, di modo che l'aspetto generale dell'edificio è decisamente d'ordine saraceno. Se entrate nel cortile vedrete l'ufficio dei biglietti a sinistra e a destra il campanile della chiesa di San Sepolcro che balza improvvisamente in cielo e a entrambi i lati una galleria di camere da letto. Proprio di fronte osserverete una lunga vetrina con le parole chiaramente dipinte «Ingresso al caffè». E arrivando in tempo vedreste inoltre guardare dalla stessa vetrina, con le mani in tasca, il signor Walkford Squeers. L'aspetto del signor Squeers non era attraente. Egli aveva soltanto un occhio e il pregiudizio popolare ne vuole due. L'occhio che aveva era indiscutibilmente utile, ma non troppo decorativo, giacché era verdiccio e di forma non dissimile a certi finestrini a ventaglio che si vedono sulle porte. Il lato non illuminato della faccia era molto rugoso e pieghettato e dava al signor Squeers una certa sinistra ingrugnatura, specie quelle volte che sorrideva, poiché l'espressione assumeva un'impronta di furfanteria. I capelli, molto lisci e lucidi, eccetto alla punta, che era spazzolata irta intorno alla fronte protuberante, erano in perfetta armonia con la voce rauca e le maniere ruvide. Egli aveva 52 o 53 anni ed era un po' al di sotto della statura media. Portava una cravatta bianca, con le cocche lunghe, e un vestito nero da pedagogo. Ma siccome le maniche erano un po' troppo lunghe e i calzoni erano un po' troppo corti, sembrava che egli si sentisse a disagio nei panni e come in una condizione perpetua di stupore nel trovarsi d'apparenza così rispettabile. Il signor Squeers stava accanto a uno dei focolari della sala del caffè in una partizione arredata con uno di quei tavolini che di solito si vedono nei caffè e con altri due di strana forma e di strane dimensioni fatti per essere adattati agli angoli dei tramezzi. In un angolo del canapè c'era un piccolo baule legato con una fune sfrangiata e sul baule se ne stava appollaiato, coi mezzi stivaletti allacciati e i calzoni di felpa penzoloni in aria, un minuscolo ragazzetto, le spalle sollevate fino alle orecchie e le mani piantate sulle ginocchia, il quale guardava di tanto in tanto, timidamente, l'insegnante, con evidente apprensione e timore.
«E tre e mezzo!»
mormorò il signor Squeers staccandosi dalla vetrina e dando una trista occhiata al pendolo della sala.
«Non verrà nessuno oggi!»
Molto seccato da questa riflessione, guardò il ragazzino per vedere se non facesse qualcosa per cui potesse picchiarlo. Ma siccome vide che non faceva proprio nulla di nulla, gli tirò semplicemente le orecchie e gli disse di non farlo più.
«L'altra volta!» mormorò il signor Squeers ripigliando a lamentarsi. «Mi condussi 10 ragazzi. 10 per 20 fanno 200 sterline. Domani mattina alle 8 ritorno e me ne vado con 3 soltanto. 3 per 0, 0. 3 per 2, 6. 60 sterline. Che avviene di tutti i ragazzi? E i parenti che cosa si sono messi in testa? Tutto questo che significa?»
A questo punto il ragazzo appollaiato sul baule fece un violento starnuto.
«Ehi, tu!»
ringhiò l'insegnante voltandosi.
«Che cosa c'è?»
«Nulla, signore, di grazia»,
rispose il ragazzino.
«Nulla!»
esclamò il signor Squeers.
«Di grazia, signore, ho starnutato»,
soggiunse il ragazzo tremando da scuotere sotto di sé il baule.
«Ah, hai starnutato, hai!»
ribatté il signor Squeers.
«Allora perché hai detto nulla?»
In mancanza d'una calzante risposta a quella domanda, il ragazzino si avvitò in ciascun occhio un paio delle nocche delle dita e cominciò a piangere, per cui il signor Squeers lo sbalzò giù dal baule con uno schiaffo su una guancia e ve lo fece balzar su di nuovo con uno schiaffo sull'altra.
«Aspetta che ti abbia laggiù negli Yorkshire, signorino bello», disse il signor Squeers, «e allora ti darò il resto. La finisci con quella musica?»
«Sì»,
singhiozzò il ragazzino stropicciandosi forte il viso con la preghiera del mendicante stampata sul suo fazzoletto di cotone.
«Allora finiscila immediatamente», disse Squeers. «Hai capito?»
Siccome questa ingiunzione fu accompagnata da un gesto minaccioso e pronunciata con uno sguardo feroce, il ragazzino si stropicciò più forte il viso come per far diga alle lacrime e, tranne che soffiare e ringoiare, non diede altro sfogo alla sua commozione.
«Signor Squeers», disse il cameriere entrando in quel momento, «c'è un signore al banco che chiede di voi».
«Fate entrare il signore, Riccardo»,
rispose Squeers con voce bonaria.
Mettiti il fazzoletto in tasca tu, bricconcello, o t'ammazzerò quando il signore se ne sarà andato.
L'insegnante aveva appena pronunciate queste parole in un terribile bisbiglio che il visitatore entrò. Fingendo di non vederlo, il signor Squeers si mise a temperare una penna e a dare dei benevoli consigli al suo giovane allievo.
«Figlio mio caro», diceva il signor Squeers, «tutti hanno le loro prove. Questa tua prima prova che ti fa scoppiare il cuore e uscire gli occhi dalla testa a furia di lacrime. Che cos'è? Nulla, meno di nulla. Tu lasci chi ti vuol bene». Ma tu in me trovi un padre, mio caro, e in mia moglie una madre. Nel delizioso villaggio di Dotheboys, vicino a Greta Bridge, nel Yorkshire, dove i giovani sono alloggiati, vestiti, forniti di libri, biancheria, provveduti di denaro per i minuti piaceri e di tutto il necessario.
È lui, osservò il visitatore interrompendo l'insegnante nella ripetizione di questo annuncio.
«Il signor Squeers, immagino, signore?»
«Proprio lui, signore»,
disse il signor Squeers con un tono di grande sorpresa.
«Il signore», disse il visitatore, «che ha inserito un annuncio nel Times?»
«Nel Morning Post, nel Chronicle, nell'Herald e nell'Advertiser, sull'Accademia di Dotheboys Hall, nel delizioso villaggio di Dotheboys vicino a Greta Bridge nel Yorkshire», aggiunse il signor Squeers. «Voi venite per la scuola, signore. Lo vecchio da codesti giovani amici. Come stai, piccino mio? E tu come stai, caro?»
Con questo saluto, il signor Squeers carezzò la testa di due ragazzini dagli occhi incavati e dalle personcine sparute che il visitatore aveva condotti con sé e aspettò qualche altra domanda.
«Io commercio in partite d'oli e di colori. Mi chiamo Snowley, signore», disse il visitatore.
Squeers fece un inchino come per dire «avete un bel nome anche». Il visitatore continuò
«Ho pensato, signor Squeers, di mettere i miei due ragazzi alla vostra scuola».
«Non sta a me il dirlo, signore», rispose il signor Squeers, «ma credo che non si possa proprio far altro di meglio».
Disse l'altro, 20 sterline all'anno va bene, credo, signor Squeers».
«Ghinee»,
rispose l'insegnante con un sorriso persuasivo.
«Per due vanno bene sterline, credo, signor Squeers», disse con solennità il signor Snowley.
«Credo che non si possa fare, signore»,
rispose Squeers come se non si fosse mai trovato innanzi a una proposta simile.
«Un momento, 4 per 5 20, raddoppiate, sottraete, bene». «Non staremo qui a discutere per una sterlina da una parte e l'altra. Raccomandatemi ai vostri amici, signore, e fate come volete».
«Essi non mangiano molto», disse il signor Snowley.
«Oh, questo non c'entra affatto», rispose Squeers. «Non teniamo conto dell'appetito dei ragazzi nel nostro istituto».
Cosa perfettamente vera, non se ne teneva conto.
«Ogni più sana squisitezza prodotta dal Yorkshire», continuò Squeers, «ogni più bell'insegnamento morale che mia moglie possa instillare, ogni comodità casalinga che un ragazzo possa desiderare, sarà loro data, signor Snowley».
«Desidererei che si badasse specialmente al loro insegnamento morale», disse il signor Snowley.
«Ne sono lieto, signore»,
rispose l'insegnante impettendosi.
«Essi sono venuti alla scuola morale per antonomasia.
Voi stesso siete una persona di grande moralità», disse il signor Snowley.
«Credo piuttosto di sì», rispose Squeers.
«Io ho la soddisfazione di saperlo», disse il signor Snowley. «L'ho domandato a chi vi conosce e m'ha detto che siete molto pio».
«Sì, signore, credo che questa sia un po' la mia qualità».
«Anch'io credo di averla», soggiunse l'altro. «Potrei dirvi due parole nella partizione accanto?»
«Volentieri»,
soggiunse Squeers con un sogghigno. «Voi, cari, parlate un paio di minuti col vostro nuovo compagno di giochi.
Questo è uno dei miei allievi, signore. Si chiama Bellin, un ragazzo di Taunton».
«Sì, veramente», soggiunse il signor Snowley guardando il povero monelluccio come se fosse un non mai più veduto campione zoologico.
«Viene giù con me domani mattina, signore», disse Squeers. «Quello su cui sta seduto ha il suo bagaglio.
A ciascun ragazzo è fatto obbligo di portarsi, signore, 2 costumi, 6 camicie, 6 paia di calze, 2 berretti da notte, 2 fazzoletti da naso, 2 paia di scarpe e un rasoio.
Un rasoio! Esclamò il signor Snowley nell'atto che entravano nell'attigua partizione. Perché mai?
Per radersi, rispose Squeers con tono piano e solenne. Non v'era molto in quelle 2 parole, ma vi doveva essere qualcosa nel modo come furono dette che attrasse l'attenzione, perché l'insegnante e il compagno si guardarono fissi l'un l'altro per pochi secondi e poi si scambiarono un sorriso molto espressivo. Snowley era tutto lucido e dal naso piatto, vestito di panni scuri e di lunghe uose nere, e aveva nell'aspetto un'espressione di grande mortificazione e unzione, di modo che quel suo sorriso, senza una ragione apparente, era più che mai notevole.
«Fino a che età tenete i ragazzi a scuola, allora?»
«Finché i loro cari fanno i loro pagamenti trimestrali al mio rappresentante in città, o finché non se la danno a gambe», rispose Squeers. «Spieghiamoci bene. Vedo che possiamo intenderci. Che sono questi ragazzi figli naturali?»
«No», soggiunse Snowley sostenendo lo sguardo dell'unico occhio dell'insegnante.
«Non lo sono». «Mi sembrava probabile che fossero naturali», disse con freddezza Squeers. «Noi ne abbiamo molti, quel ragazzo ne è uno».
«Quello qui accanto?»
chiese Snowley. Squeers fece cenno di sì e il suo compagno si affacciò di nuovo a vedere il ragazzino sul baule e poi voltandosi parve come fosse deluso d'averlo visto tanto simile agli altri e disse che se lo sarebbe appena immaginato.
«Sì», esclamò Squeers, «ma tornando ai vostri ragazzi, che volevate dirmi?»
«Ecco», rispose Snowley, «il fatto sta che io non sono il loro padre, signor Squeers, sono soltanto loro padrino».
«Ah, è così?» disse l'insegnante. «Allora la cosa si spiega. Mi domandavo perché diavolo mai voleste mandarli negli Yorkshire».
«Ah, oh, capisco ora. Vedete che io ho sposato la madre», continuò Snowley. «È dispendioso tenerli a casa, anche perché lei ha un po' di denaro da parte e temo... Le donne sono così sciocche, signor Squeers, che potrebbe essere tentata a scioparlo per loro e questo, sapete, sarebbe la loro rovina».
«Aveggo»,
rispose Squeers abbandonandosi sulla sedia e agitando la mano. «E questo», riprese Snowley, «m'ha spinto a metterli in qualche scuola lontana dove non vi sono vacanze, nulla di quei malaugurati ritorni a casa 2 volte all'anno che sconvolgono lo spirito dei fanciulli e dove essi possano imparare un po' delle durezze della vita, mi comprendete? Purché si paghi regolarmente non occorre altro», disse Squeers con un cenno del capo.
«Sì, va benissimo», soggiunse l'altro, «però la moralità rigorosamente osservata».
«Rigorosamente», disse Squeers. «Immagino che non si permetta di scrivere troppo a casa», disse il padrigno con qualche esitazione.
«Niente, tranne a Natale una specie di circolare per dire che essi non sono mai stati così felici e che sperano di non essere mai richiamati», soggiunse Squeers.
«A meraviglia», disse il padrigno stropicciandosi le mani.
«Allora, siccome ci intendiamo perfettamente», disse Squeers, «volete permettermi di domandarvi se mi giudicate persona grandemente virtuosa e di condotta esemplare nella vita privata e se come uomo la cui professione è di assumersi l'educazione dei giovani voi avete la maggior fede possibile nella mia integrità irreprensibile, nella mia liberalità, nei miei principi religiosi e nella mia abilità?»
«Ma certo», rispose il padrigno ricambiando il sorriso dell'insegnante.
«Forse non avresti alcuna difficoltà a ripeterlo se dessi il vostro nome per referenza?»
«Per nulla al mondo».
«Così va bene», disse Squeers prendendo una penna. «Questo è il modo con cui mi piace trattare gli affari».
Dopo aver scritto l'indirizzo del signor Snowley, l'insegnante dove poi compiere l'ufficio, ancora più piacevole, di far la ricevuta del primo trimestre anticipato. E aveva appena finito che si udì un'altra voce domandare del signor Squeers.
«È qui», rispose l'insegnante. «Che cosa c'è?»
«Si tratta di un affare, signore», disse Rodolfo Nickleby presentandosi, seguito immediatamente da Nicola. «V'è un vostro annuncio nei giornali questa mattina».
«Sì, signore, da questa parte, se non vi dispiace»,
disse Squeers, che era intanto tornato nella partizione accanto al focolare. «Non volete accomodarvi?»
«Bene, sì»,
rispose Rodolfo, facendo seguire l'azione alle parole e deponendo il cappello sul tavolino che aveva dinanzi.
«Questo è mio nipote, signore, Nicola Nickleby».
«Come stai, caro?»
disse Squeers. Nicola fece un inchino, disse che stava benissimo e parve molto stupito, come infatti era, dall'aspetto del proprietario di Dotheboys Hall.
«Forse mi riconoscete?»
disse Rodolfo guardando fisso l'insegnante.
«Voi mi pagaste un conticino per parecchi anni in occasione delle mie visite semestrali in città, se ben ricordo, signore»,
rispose Squeers.
«Appunto»,
soggiunse Rodolfo.
«In nome dei genitori d'un ragazzo, certo Dorker, che disgraziatamente...»
«Disgraziatamente morì a Dotheboys Hall», disse Rodolfo completando la frase.
«Ricordo benissimo, signore», soggiunse Squeers. «Ah, mia moglie, signore, voleva tanto bene a quel ragazzo che si sarebbe detto fosse suo. Le cure, signore, che gli si prodigarono durante la sua malattia. Crostini secchi e tè caldo offertigli sera e mattina, quando egli non poteva inghiottire più nulla. Una candela nella camera da letto la notte che morì. Datogli il miglior dizionario perché vi poggiasse la testa. Non me ne pento, però è piacevole riflettere che si è fatto il proprio dovere».
Rodolfo sorrise come se volesse tutt'altro che sorridere e guardò in giro tutti gli astanti.
«Sono semplicemente miei scolari», disse Walkford Squeers indicando il ragazzino sul baule e i due ragazzini sul pavimento, che s'erano fissati a vicenda senza dirsi una parola, sforzando tutto il corpo a strane contorsioni, come costume dei ragazzi nell'atto di far la loro prima conoscenza.
«Questo signore è un padre che è abbastanza gentile da farmi dei complimenti sul metodo d'educazione adottato a Dotheboys Hall, che è situato, signore, nel delizioso villaggio di Dotheboys, vicino a Greta Bridge, nel Yorkshire, dove i giovani sono alloggiati e nutriti, vestiti, forniti di libri, di biancheria, provveduti di denaro per i minuti piaceri».
«Sì, sappiamo perfettamente tutto», interruppe Rodolfo, brusco.
«È nell'annuncio».
«Avete ragione, signore, è nell'annuncio», rispose Squeers.
«Ed anche nei fatti», interruppe il signor Snowley. «Io mi sento nell'obbligo di assicurarvi, signore, e sono orgoglioso di aver quest'occasione di assicurarvi, che considero il signor Squeers una persona di grandi virtù, di condotta esemplare e...»
«Non ne dubito, signore»,
interruppe Rodolfo arginando il torrente degli elogi.
«Non ne dubito minimamente. Se invece venissimo agli affari...»
«Con tutto il cuore, signore», soggiunse Squeers.
«Non posporre mai gli affari è la prima lezione che noi instilliamo ai nostri allievi della sezione commerciale. Signorino Belling, ricordalo, caro, hai capito?»
«Sì, signore»,
ripeté il signorino Belling.
«Egli lo ricorda, no?»
disse Rodolfo.
«Dillo al signore», disse Squeers.
«Non...»
ripeté il signorino Belling.
«Benissimo», disse Squeers. «Continua».
«Non...»
ripeté di nuovo il signorino Belling.
«Bene, veramente», disse Squeers. «Sì».
Suggerì Nicola per bontà d'animo.
«Proporre gli affari»,
disse il signorino Belling.
«Non proporre mai gli affari».
«Benissimo, caro»,
disse Squeers, dardeggiando uno sguardo selvaggio al colpevole.
«Tu e io posporremo un nostro piccolo conticino».
«E appunto ora», disse Rodolfo, «faremo bene a trattare il nostro affare, forse».
«Se non vi dispiace», disse Squeers.
«Bene», ripigliò Rodolfo, «è abbastanza breve. Si inizia subito e facilmente, spero, si conclude. Voi cercate un buon istitutore, signore».
«Precisamente»,
disse Squeers. «E realmente ne volete uno?»
«Certo»,
rispose Squeers.
«Eccolo»,
disse Rodolfo. «Mio nipote Nicola, fresco di studi, al quale fermenta ancora in testa tutto ciò che ha imparato e al quale non fermenta nulla in tasca, è appunto la persona che vi occorre».
«Temo»,
disse Squeers, confuso per una simile domanda da parte d'un giovane dall'aspetto di Nicola,
«temo che il giovane non faccia per me».
«Sì che fa per voi», disse Rodolfo. «Lo so bene io. Non ti scoraggiare, caro. in meno di una settimana tu insegnerai a tutti i nobili giovani di Dotheboys Hall, se questo signore è più ostinato di quanto credo che sia.
«Temo, signore», disse Nicola volgendosi al signor Squeers, «che voi troviate qualche difficoltà nella mia giovinezza e nel fatto che non sono licenziato».
«L'assenza di una licenza è una difficoltà», rispose Squeers assumendo la maggior gravità che gli fu possibile e notevolmente impacciato non solo dal contrasto fra la semplicità del nipote e le maniere di uomo di mondo dello zio, ma anche dall'incomprensibile allusione ai nobili giovani che egli avrebbe avuto in tutela.
«Sentite un po'», disse Rodolfo. «In due secondi si può vedere questa faccenda nella sua vera luce».
«Se avete la bontà», rispose Squeers.
«Questo è un ragazzo giovane o adolescente o pollastrotto o comunque vogliate chiamarlo di 18 o 19 anni a un dipresso», disse Rodolfo.
«Questo lo veggo»,
osservò l'insegnante.
«Anch'io», disse il signor Snowley pensando di cogliere l'occasione di sostenere il suo nuovo amico. «Suo padre è morto, egli è assolutamente inesperto del mondo, non ha mezzi di sorta e ha bisogno di far qualche cosa», disse Rodolfo. «Lo affido a codesto vostro splendido istituto come un inizio che lo condurrà alla fortuna, se egli saprà approfittarne. Vedete questo?»
«Tutti lo vedrebbero», rispose Squeers, imitando un po' il sogghigno con cui il vecchio guardava l'inconsapevole nipote.
«Naturalmente io lo vedo», disse con vivacità Nicola. «Voi osservate che egli naturalmente lo vede», disse Rodolfo nella stessa maniera secca ed aspra. «Se un capriccio dovesse indurlo a gettar da parte questa occasione d'oro, prima d'averla completamente sfruttata, io mi considero sciolto dalla promessa di aiutare la madre e la sorella. Guardatelo e pensate in quanti modi egli può esservi utile. Ora si tratta di questo, di considerare se egli, in ogni caso, per qualche tempo, non servirà al vostro scopo meglio di una ventina di persone che potreste avere in circostanze normali. Non è questa una circostanza degna di meditazione?»
«Sì, infatti»,
consentì Squeers rispondendo a un cenno della testa di Rodolfo con un cenno della propria.
«Bene», soggiunse Rodolfo, «che vi dica due parole».
Le due parole furono dette in disparte e dopo un paio di minuti il signor Wackford Squeers annunciò che il signor Nickleby era, da quel momento, formalmente nominato e insediato nell'ufficio di primo maestro assistente di Dotheboys Hall.
«In virtù della raccomandazione di tuo zio, caro Nicola Nickleby», disse Wackford Squeers.
Nicola, ebbro del successo, strinse calorosamente la mano dello zio e si sarebbe messo immediatamente ad adorare Squeers.
«Ha uno strano aspetto», pensava Nicola. «Ma che vuol dire? Porson aveva uno strano aspetto. Il dottor Johnson aveva anche lui uno strano aspetto. Sono tutti così, questi topi di biblioteca».
«Domani mattina alle 8, caro Nickleby», disse Squeers, «parte la diligenza. Ti devi trovare qui un quarto d'ora prima, perché conduciamo questi ragazzi con noi».
«Sicuramente, signore», disse Nicola.
«E il biglietto del tuo viaggio è stato pagato», brontolò Rodolfo. «Così non avrai da far altro che mantenerti caldo».
Era questo un nuovo esempio della generosità dello zio. Nicola si sentì commosso di tanta bontà inattesa che appena poté trovare delle parole per ringraziarlo. E non ne aveva trovate neppure la metà quando si congedarono dall'insegnante e uscirono dal portone della testa di Saraceno.
«Mi troverò qui domattina a vederti partire», disse Rodolfo. «Che non ci siano pentimenti».
«Vi ringrazio, zio», rispose Nicola. «Non dimenticherò mai la vostra bontà».
«Cerca di non dimenticare», continuò lo zio. «Ora faresti meglio a tornare a casa e prepara ciò che hai da preparare. Ma prima di tutto, credi di saper trovare Golden Square?»
«Certo», rispose Nicola. «Ad ogni modo posso facilmente domandare».
«Porta queste carte al mio impiegato, allora», disse Rodolfo dandogli un plico, «e digli di aspettare fino al mio ritorno».
Nicola si assunse lietamente questa commissione e, dando al degno zio un affettuoso saluto, al quale il generoso vecchio rispose con un grugnito, si mise a correre. Egli trovò regolarmente Golden Square e il signor Knox, che era andato per un paio di minuti all'osteria, stava aprendo la porta quando fu raggiunto sui gradini da Nicola.
«Che c'è?» chiese Knox, indicando il plico. «Le carte che vi manda mio zio»,
rispose Nicola. «E poi dovete aver la bontà, per piacere, di aspettarlo finché non ritorna».
«Vostro zio!»
esclamò Knox. «Il signor Nickleby», disse Nicola a mo' di spiegazione. «Entrate», disse Knox. Senza aggiungere parola condusse Nicola nel corridoio e di là nella credenza ufficiale in fondo, dove egli lo cacciò in una poltrona e, salendo sul suo alto sgabello, se ne stette con le mani penzoloni sui fianchi, guardando fisso il giovane come da una torretta d'esplorazione.
«Non c'è risposta», disse Nicola
mettendo il plico su un tavolino accanto. Newman non disse nulla, ma incrociando le braccia e sporgendo il capo come per avere una visione più vicina della faccia di Nicola, ne osservò minutamente le fattezze.
«Nessuna risposta»,
disse Nicola, parlando ad alta voce, con l'idea che Newman fosse sordo. Newman si mise le mani sulle ginocchia e, senza pronunciare una sillaba, continuò sempre lo stesso minuto esame della faccia del compagno. Era questo un procedimento così bizzarro da parte d'un estraneo e il suo aspetto era tanto singolare che Nicola, il quale aveva un senso abbastanza acuto del ridicolo, non poté frenarsi dallo scoppiare in una risata quando chiese al signor Knox se avesse comandi da dargli. Knox scosse il capo e sospirò, al che Nicola si levò e, notando che quegli non chiedeva altro, gli diede il buongiorno. Fu un gran sforzo per Newman Knox e nessuno sa finora come mai riuscisse a compierlo, giacché l'altro gli era perfettamente sconosciuto. Ma egli trasse un lungo respiro e poi disse veramente ad alta voce, senza fermarsi neppure una volta, che aveva la curiosità di sapere, se il giovine non ci vedeva difficoltà, che cosa lo zio intendesse di fare per lui. Nicola, che non ci vedeva alcuna difficoltà al mondo, ebbe invece piacere d'aver l'occasione di parlare del soggetto che gli occupava tutti i pensieri. Così tornò a sedere e, riscaldato nel discorso dalla sua sbrigliata fantasia, si slanciò in una fervida e abbagliante descrizione di tutti gli onori e i vantaggi che gli potevano derivare da quella sede di sapere di dottrina che era Dotheboys Hall.
«Ma che avete? Vi sentite male?»
disse Nicola a un tratto interrompendosi, mentre il compagno, dopo essersi abbandonato ad una varietà di strani atteggiamenti, ficcava le mani sotto lo sgabello e faceva schioccare le giunture delle dita come se volesse romperne tutte le ossa. Newman Knox non rispose, ma continuò a scrollare lo sgabello e a far schioccare le dita, orribilmente sorridendo intanto e guardando fisso il vuoto con gli occhi fuori della testa in maniera spettrale. Sulle prime Nicola pensò che quel misterioso uomo fosse in preda a un accesso epilettico, ma considerando meglio le cose concluse che era ubriaco e che fosse prudente svignarsela subito. Guardò indietro dopo che ebbe aperta la porta. Newman Knox continuava a fare gli stessi bizzarri gesti con uno schiocco delle dita sempre più forte.